Carissimi, vi sono cristiani che credono di credere e se qualcuno mette in dubbio la loro fede si alterano e si appellano alla libertà di ognuno di credere come vuole e in che cosa vuole. Posto che nessuno ha il diritto di giudicare la coscienza dell'altro, mai, in nessuna circostanza della vita, resta vero che la vita cristiana non si vive solo nell'intimità del cuore dove nessuno vede. È la misura della nostra fede, non siamo noi. La misura della mia fede personale non sono io e il mio giudizio. Perché la fede è fatta di gesti concreti, di uno stile di vita chiaro e distinto. È qualcosa di visibile agli occhi del mondo. D'altra parte, il cristiano non è quello che non cade mai, ma è quello che, cadendo, si rialza con l'aiuto della grazia e riprende il suo cammino, ferito, consapevole di essere ferito, senza tanta voglia di nascondere le sue ferite, di apparire ciò che non è, però felice. Felice soprattutto di non camminare da solo, perché non esiste alcun cammino di vita cristiana che risponda alle logiche dell'individualismo e della privacy della cultura odierna. La fede non è mai un fatto privato. Il cristiano è colui che, vedendo cadere un altro, arresta il suo cammino, si china su chi è caduto, gli dà una mano per rialzarsi e riprendere il cammino insieme. Il cristiano non giudica mai le azioni di chi è caduto, ma gode sempre del suo rialzarsi. Il cristiano è misericordioso oppure non è cristiano. I cristiani che credono di credere in realtà non credono, o credono talmente male che la loro non è fede, perché la fede è adesione sincera alla parola del Signore. Quella parola viene seminata nei nostri cuori e ci viene data una tale quantità di questa parola che noi stessi siamo chiamati a diventare seminatori con Cristo lungo le strade del mondo, vivendo cristianamente la nostra vita. Ma vi sono coloro che vogliono un Dio personale, un Dio solo per loro, un Dio che ascolti le loro preghiere, mentre in realtà non riescono a liberarsi dai compromessi col peccato. A volte vogliono con tutto il cuore, ma il peccato è avvinghiato attorno a loro in modo da non permetterne la liberazione. In tal caso il loro desiderio è sincero, ma non sono disposti a lasciare che la parola seminata in loro fruttifichi. In altre parole, professano di credere, ma non lasciano spazio allo Spirito Santo e non riescono ad abbandonarsi alla sua azione provvidenziale, a colui che fa nuove tutte le cose. Vi sono poi coloro che vogliono un Dio solo per loro, ma non vogliono neanche liberarsi dal compromesso col peccato. Questi avranno sempre una legittimazione personale, qualcosa che scavando dentro la loro vita trovano per giustificare lo stato di peccato. A costoro manca la forza di alzare gli occhi al cielo per compiere l'invocazione di salvezza e l'atto di adorazione che spezzerebbero quelle catene interiori. La loro è una situazione pericolosa perché credono di credere, ma non credono, Se credessero, invocherebbero la salvezza. Starebbero in ginocchio davanti a Dio come in profonda adorazione di vita. Vi sono coloro che, andando avanti, sono schiacciati dal peccato e vogliono sinceramente che Dio li liberi. Il loro cuore è sì avvinghiato dal peccato, ma l'invocazione di salvezza rende il loro cuore terreno fertile alla parola di Dio. E lo Spirito Santo opera in loro in modi misteriosi. Per questi e per tutti coloro che si aprono all'azione dello Spirito Santo valgono le parole di San Paolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. I santi non sono quelli in cielo, i santi sono coloro che sono stati toccati dall'amore di Dio e hanno chiesto e ricevuto il battesimo, professando la loro fede in Cristo. La parabola del seminatore nel Vangelo di oggi ci svela la misericordia di Dio. Ora, questa è una parabola particolare perché non ha bisogno di una spiegazione, perché è Gesù stesso che la spiega. E allora possiamo soffermarci su alcuni particolari che potrebbero dire qualcosa di interessante alla nostra vita e che stanno tra le righe delle parole di questo Vangelo. Mi piace immaginare un Gesù seduto in riva al mare. Non dimentichiamolo, i Galilei chiamavano mare quello che era in realtà un lago. Ora, sarebbe interessante immaginare che questo chiamare un lago mare indichi un orizzonte diverso della vita. Gesù sta in riva al mare. In genere, quando ci capita di stare in riva al mare, guardiamo verso l'orizzonte, là dove il cielo si tocca col mare, soprattutto ad un tramonto, il nostro sguardo è rivolto verso l'infinito. Il guardare oltre, in riva al mare, ha qualcosa di simbolico nella nostra vita. E di sicuro lo aveva anche per Gesù. Probabilmente per lui stare in riva al mare significa guardare verso questo orizzonte dove il cielo si tocca col mare, a simboleggiare l'orizzonte infinito di Dio. Gesù non è catturabile nei nostri schemi. Ogni volta che noi cercheremo di catturare Gesù per qualsiasi ragione, per un interesse personale, per farne una proprietà privata, per qualsiasi motivo, egli sfuggirà a questa cattura, perché egli è sempre rivolto verso l'infinito di Dio, del Padre. Il Vangelo ci dice che si radunò attorno a lui tanta folla che gli dovette salire su una barca e si mise a sedere. Ora, la ragione per cui salì su una barca è comprensibile. Immerso in mezzo alla folla, Gesù non era più visibile. Ma è anche bello pensare che questo salire su una barca e distanziarsi dalla spiaggia, dalla folla sulla spiaggia, non significa solo che Gesù voleva farsi vedere da tutti e poter predicare a tutti, ma significa allo stesso tempo che Gesù si allontana di un passo dall'orizzonte dell'uomo, che è sempre un orizzonte ristretto, e si allontana un passo per avvicinarsi sempre verso l'orizzonte di Dio, del Padre. in modo tale che egli possa, lui, Gesù, catturare l'attenzione della gente e catapultarla verso l'orizzonte infinito del Padre. E tutta la folla stava sulla spiaggia a guardarlo e ad ascoltarlo. Ed egli pronunciò questa parabola, la parabola di colui che uscì a seminare e una parte cadde sulla strada, un'altra sul terreno sassoso, un'altra cadde tra i rovi e un'altra parte cadde sul terreno buono e diede il frutto, ora il 100, ora il 60, ora il 30%. Nelle considerazioni iniziali fatte in questa riflessione, in parte c'è un commento a questi vari luoghi dove il seme della parola cade. Quindi per il resto lasciamo a Gesù il compito di spiegarci questa parabola così come ha fatto nel Vangelo. E se non ci è stato chiaro, riascoltiamo la proclamazione del Vangelo o rileggiamo il Vangelo. Perché in fondo la vita di tutti noi corrisponde a una di queste situazioni. C'è chi accoglie la parola con entusiasmo e con gioia, però nella vita è incostante. E quando giungono le tribolazioni, egli viene meno alla fedeltà alla parola. Quindi c'è una fragilità strutturale dell'interiorità umana che rende difficile a questa parola di fruttificare. Le tribolazioni della vita scuotono le fondamenta stesse della vita di quella persona al punto che egli non è in grado di lasciare che lo Spirito compia la sua opera e far fruttificare quella parola. Oppure ci sono quelle persone che sono talmente intrappolate nelle preoccupazioni di questo mondo, e le preoccupazioni di questo mondo possono essere, come dice Gesù, la seduzione della ricchezza, ma possono essere anche altre preoccupazioni legittime. Ma quando queste preoccupazioni legittime finiscono per impadronirsi della nostra vita, il seminatore passa, il Padre passa nella nostra vita, semina la parola che è Cristo, però quella parola non fruttifica, anzi muore anzitempo, perché il nostro Signore è il denaro. Il nostro Signore sarà quell'insieme di preoccupazioni della vita che ci dominano, dominano il nostro cuore e lo avvolgono come una ragnatela. Facciamo un passo in avanti e andiamo a quella parte del Vangelo dove i discepoli chiedono perché parli a noi con parabole, e Gesù risponde perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. E poi Gesù dirà: infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto quello che ha. Ecco, questa parola merita una particolare attenzione, perché noi avremo la tendenza di interpretarla secondo la cultura dell'avere, del possedere. Quando Gesù dice a colui che ha verrà dato, non intende dire a colui che possiede cose o a colui che possiede molte cose. L'avere qui non è l'avere in senso di possedere beni. Gesù sta dicendo che lui sta parlando in parabole a quelle masse, però a coloro che hanno aperto il cuore ai misteri del regno sarà dato di comprendere i misteri del regno. A coloro che non hanno aperto il cuore non è dato di conoscere i misteri del regno. A colui che ha a che cosa? A colui che ha la presunzione della conoscenza. La presunzione che attraverso la conoscenza può giungere all'esperienza dei misteri del regno di Dio, sarà tolto anche quello che crede di avere. E questo, colui al quale Gesù si riferisce quando dice a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. A colui che non ha perché crede di avere, ma in realtà non ha. Crede di avere la sapienza, crede di avere l'intelligenza, crede di avere il diritto, ma non ha nulla di tutto questo. E nella misura in cui crede di avere, gli sarà tolto anche quello che ha. Il suo cuore chiuso, Dio chiuderà anche i suoi occhi. Ma colui che ha, a colui che ha l'umiltà, a colui che ha la saggezza di sottomettersi alla Signoria di Cristo, a colui che ha l'intelligenza di dire mi inginocchio davanti alla maestà del Padre e lascio che il suo spirito operi dentro di me, a colui che ha questo verrà dato tutto, verrà data la parola, verrà dato il dono di fruttificare questa parola, verrà dato il dono dello spirito che feconda questa parola dentro di noi e sarà nell'abbondanza della grazia di Dio. Ma coloro che non hanno questo, ma che hanno la presunzione di averlo, dice Gesù, io parlo in parabole perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Ma Gesù cosa vuole? La caduta dei superbi? Gesù non vuole la caduta dei superbi, però vale qui una parola molto forte che Maria pronunciò nel Magnificat. Dio ha confuso i superbi nei pensieri del loro cuore. Dio vuole la salvezza di tutti, ma coloro che vivono in una tale superbia da credere di avere la salvezza, oppure a coloro che giocano con la misericordia di Dio, perché tanto Dio perdonerà a tutti alla fine, Dio non si lascia catturare da costoro, ma piuttosto questi saranno confusi in che cosa? Nei loro stessi pensieri. Saranno i loro stessi pensieri che loro ritengono pensieri di cultura, di intelligenza, di grande sapienza, saranno questi loro stessi pensieri ad attorcigliarsi al loro collo e a strozzarli. Moriranno strozzati dalla loro stessa superbia. Dice Gesù, il loro cuore è diventato insensibile. Sono diventati duri gli orecchi e hanno chiuso il loro cuore. Ad un certo punto Gesù dice una cosa ed è qui la chiave che ci fa capire quanto Gesù voglia la salvezza di tutti. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri cuori perché ascoltano. Il seminatore, cari amici, è il Padre. Egli semina il Figlio, innestandolo nel cuore del mondo, nel cuore dell'umanità. Il Padre ama i suoi figli, ama ciascuno di noi, di un amore unico e irripetibile. L'amore con cui ama ciascuno di noi non è mai ripetuto, mai copiato, perché l'amore con cui vuole bene a un altro figlio è un amore anch'esso unico e irripetibile. Dio ci vuole vedere tutti salvati. Egli offre ai suoi figli la possibilità di accogliere il Figlio come Salvatore, il Figlio che è stato seminato nella carne dell'umanità quando Gesù si è fatto carne nel seno della Vergine Maria. A colui che lo accoglie è data la salvezza, perché la parola seminata sul terreno del mondo è Cristo. Questa è la lieta notizia di questo Vangelo, della parabola del seminatore, la lieta notizia che rallegra la nostra vita. A cosa siamo chiamati, cari amici? Siamo chiamati ad una conversione costante alla parola di Dio, e la parola di Dio è Cristo. Questa conversione è individuale ed è collettiva. La Chiesa è chiamata costantemente a convertirsi a un rinnovato ascolto della parola, perché la Chiesa non possiede la parola di Dio. Ma la Chiesa deve costantemente convertirsi ad essa come se fosse sempre la prima volta che l'ascolta. E questo ascolto reinventa una Chiesa discepola e ascoltatrice ogni volta che essa ascolta il suo Maestro. Rinnovata dall'ascolto della parola, questa Chiesa diventa a sua volta parola per il mondo. E diventa, con il Dio uno e trino, Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, diventa seminatrice della parola lungo le strade della storia. Tutti noi, essendo Chiesa, siamo seminatori. Ed è vivendo secondo il Vangelo, vivendo una vita cristiana, che noi diventiamo seminatori, a seconda della vocazione che ciascuno ha ricevuto. E seminando la parola, tutti noi seminatori, nella Chiesa che è seminatrice, offriamo al mondo l'opportunità di convertirsi a questa parola, all'amore. All'amore che questa parola è venuta a far germogliare. Lo facciamo testimoniando i valori cristiani della misericordia, della tenerezza, della fraternità, dell'accoglienza reciproca. Il rifiuto della parola è una responsabilità del mondo. Dovere della Chiesa è seminarla. Dovere nostro è seminarla, vivendo una vita cristiana. Noi però non possiamo pretendere di costringere il terreno del mondo ad accogliere e a far fruttificare la parola. Quella rimane opera dello Spirito Santo. A noi il compito di evangelizzare, di testimoniare l'amore di Dio nella nostra vita.